studio per nostre volte, stiamo cercando di segnalare il metodo che è quello che sta accadendo adesso con Chiro. Da quel punto di vista, diciamo, quello che era noi più dentro a me, ma noi direi, l'interesse di più è stato che sta manifestando nelle forme, come dire, più esclusive, cioè un populismo molto aggressivo, molto diffuso, e si sta manifestando nella forma probabilmente più inquietante, nella forma di aggressivi nazionalpopulismi. Questo è quello che si intravede, quello che sembra di capire, e quindi teniamo necessario metterci attentamente la testa a capire cosa sta accadendo, perché, in quali forme, conseguenze può avere. C'è una così enorme rilevanza dal punto di vista politico, della forma politica che sta delineando, ma anche dal punto di vista dell'Europa. Quindi questa è la ragione per cui abbiamo fatto questa iniziativa. Aggiungo che venerdì ne faremo un'altra, che in realtà continuerà questa, avendo ospite anche un studioso polacco,
professor Bignanski,
come dire, ma per dare anche segno di una continuità ulteriore. Vogliamo insistere, focalizzare quello che sta accadendo e aiutare a riflettere, a fare in modo che circoli la visione seria su quello che si sta verificando nell'est del nostro continente. Aggiungo solo una cosa ancora, che è un motivo in più che mi rende veramente contento della produzione del libro, è il fatto che questo libro, come dire, mi sembra che traspiri anche quello che è accaduto nella scuola di cultura politica. Perché mi sembra che sia lo scritto di Congiu che lo scritto di Cristina, in realtà letto ampiamente la prima occasione di discussione che avevamo avuto in quella sede, di quanto era che un percorso di riflessione. Stiamo cercando di costruire una terra sistematica alla riflessione dell'intervento su questa vicenda. Bene, veniamo alla serata, all'incontro, oltre ai due autori che abbiamo condotto Francesca Rolando e Alberta Zama, che è l'editrice, lo concederei con Alberta Zama perché poi proseguiamo.
Io ringrazio di essere qui, il mio intervento non si sviluppa sui temi proposti del libro perché come detto che il libro l'ha comprato, l'ha letto con Gianni, spero che anche gli autori non svelino tutto, se no io dico sempre questa cosa, ma anche nei saggi bisogna fare qualcosa, uno parla tutto del libro, dopo uno dice, cosa ha sentito, poco. A parte le battute, sono contenta di essere qui perché la nostra casa editrice nasce per dare, io la chiamo dignità, a certe idee che se sono scritte, messe nei libri, circolano meglio. Cioè il libro ha un valore di copyright, di cosa che viene messa dentro, viene dato un SBN, viene fatto circolare, viene scritto. Non a caso noi adesso andiamo anche nelle scuole a insegnare cosa vuol dire fare un editore in questo senso, cioè dare voce a un'idea, a dare come si fa a fare un libro, che cosa vuol dire il valore di un libro, perché spesso sapete bene come i libri sono un po' bistrattati, da editore lo dico, anche da libraia che ha fatto, sembra sempre una merce che non abbia valore. E c'è una scrittrice in una forma molto semplice di stampa digitale, print on demand, e dà la possibilità anche a settori che sono piccoli ma molto importanti come quello di stasera, come prima è stato presentato, di poter avere un più ampio sviluppo, perché si fa con internet, si fa con digitale, c'è una pubblicità che è data dal web e noi siamo a favore di tutte queste cose, ma avere il formato cartaceo ancora possibile senza dover mettere fuori chissà quali capitali per poter pubblicare un libro, di fare comunque di avere in questo formato, che ribadisco anche in vendita se volete alla fine, è molto importante. Io quando incontro poi persone che con passione hanno dedicato anni di studio a queste cose, ho incontrato i nostri autori anche prima, abbiamo discusso, sono contenta di poter essere al servizio degli autori. Cioè l'editore dovrebbe essere più al servizio dell'autore, non essere quello che decide da non so quale casa o per quale progetto, che poi sappiamo bene come sono, quello che deve essere detto o no. Io mi pongo, la nostra casa editrice a Bologna è nata nell'ambito universitario, si sviluppa molto, si chiama Bologna Editore ed è un richiamo un po' a Bologna, ai dottori, il nostro simbolo sono i dottori di Bologna, che è una città che ovviamente conoscete anche come tipo di cultura, ne produce moltissima, per l'università più antica del mondo che ha, quindi sono contenta di aver avuto dove ho potuto crearmi, ho proprio creata io e sono io la fondatrice di questa cosa. Quindi ringrazio ancora, quando posso vado in giro queste cose, mi scusi in anticipo se fosse di fatto non sarà finito, quindi abbiamo questa uscita perché ho dei treni da prendere, però grazie anche di queste due parole che ho potuto dire, perché per noi è molto importante.
Massimo, dalla parte del suo tempo che vive e studia sul campo.
Buonasera, ringrazio Ferruccio Cardelli e la Casa della Cultura per l'ospitalità. Il mio contributo alla presentazione di questo libro parte da uno spunto di attualità, perché la prossima primavera si vota in Ungheria per il rinnovo del Parlamento. La data dell'elezione è stata fissata l'8 di aprile e si profila una realtà, insomma, che da tempo, voglio dire, prevediamo. Cioè, del resto gli stessi sondaggi parlano abbastanza chiaramente: se le elezioni dovessero svolgersi oggi, vincerebbe di nuovo il partito del primo ministro Viktor Orban, il partito Fidesz, che è al governo dal 2010. Secondo gli ultimi sondaggi che ho visto, questo partito ha il 34% del consenso popolare, segue un altro partito di destra, gli Jobbik, a quota 13%, i socialisti a quota 9%, e poi c'è tutta una serie di partiti di centro, più o meno centro-sinistra, e partiti liberali che vanno dal 6 al 3%. Quindi il dato che risulta abbastanza chiaramente, sia dai numeri che dai fatti, dall'osservazione delle dinamiche politiche che da tempo ormai si producono in Ungheria, le principali forze politiche sono di destra, sono sostanzialmente di destra. In questi giorni la campagna elettorale si intensifica, anche se comunque devo dire che è da tempo che siamo in campagna elettorale, praticamente dal 2010. L'Ungheria è effettivamente sotto una campagna martellante, che il primo ministro porta avanti cogliendo degli spunti con una certa abilità, e ultimamente ha colto lo spunto della questione migranti, che condivide con gli altri paesi del gruppo di Visegrad, cioè Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia, che sono compatti sul rifiuto della politica comunitaria in ambito migranti e sul sistema dei ricollocamenti che da Orban e dagli altri leader del gruppo di Visegrad vengono considerati un ricatto perché vincola la possibilità di ottenere dei fondi europei alla condizione di ospitare migranti e profughi. Questa è una cosa che l'Ungheria di Orban, la Polonia, la Repubblica Ceca, del neoeletto presidente Zeman rifiutano, perché si tratta, a loro modo di vedere, di un'imposizione che viene dall'alto, che viene dall'esterno, a fronte, senza il consenso dei parlamenti nazionali, senza sentire il parere delle popolazioni interessate. Su questo Orban è imbastito, dicevo prima, con una certa abilità, una campagna elettorale grazie alla quale ha, in momenti di difficoltà, recuperato quel po' di consenso che aveva perduto. Questo è successo per esempio nel settembre del 2015, quindi quella dei migranti è una carta politica che il primo ministro ungherese gioca e continua a giocare, evidentemente con un certo profitto. L'altro tema della campagna di Orban è l'attacco alla magnate americana di origine ungherese George Soros, al quale viene attribuito il piano di riempire l'Europa di migranti musulmani, che preoccupano molto il primo ministro Orban e i suoi sostenitori e collaboratori. Per questo motivo, adesso a Budapest si riempie di nuovo di cartelloni con la faccia di Soros, o perlomeno con la scritta contro il piano Soros, no, opponiamoci al piano che vorrebbe riempire l'Ungheria di milioni di migranti musulmani. Secondo Orban il fenomeno migratorio è un fenomeno negativo da tutti i punti di vista, e questi flussi questi flussi imponenti di migranti, soprattutto musulmani, a suo modo di vedere, mettono in pericolo la sopravvivenza stessa dell'Europa. Come dicevo, questo è diventato un po' un cavallo di battaglia del primo ministro ungherese, che se dovesse vincere, a quanto pare, insomma, non ci sono molte possibilità che questo non avvenga, dati i numeri, dati i rapporti di forza, si confermerebbe per un terzo mandato, perché il governo del Fidesz è al potere dal 2010. No, ha vinto di nuovo le elezioni nel 2014 e adesso, insomma, come avete visto, naviga in buone acque. Del resto, l'opposizione, quel poco di opposizione di centro-sinistra che c'è, è frammentata, è divisa, per cui è molto difficile che riesca ad ottenere un risultato elettorale con il quale offrire un'alternativa a questo governo che insomma, si è impegnato purtroppo con dei risultati concreti nell'opera di realizzare un controllo sempre più capillare, sempre più forte, un po' di ogni manifestazione della vita pubblica, della stampa, delle scuole, via discorrendo. Quindi c'è da dire che l'opposizione, a fronte di tutto questo, ha purtroppo poche possibilità e poca voce in più. Il partito Jobbik, questo è l'altro dato interessante, e si trovano nel libro, nella parte dedicata all'Ungheria, notizie sul cambiamento che questo partito, insomma, ha portato avanti a partire da un certo periodo. Jobbik, che nasce come forza politica di estrema destra, adesso si segnala, per un calcolo puramente politico, si segnala come forza politica popolare, moderata, conservatrice, ma comunque moderata. Quindi di recente il presidente di questo partito, Gábor Bona, ha chiesto scusa per una politica portata avanti in passato, che è sbagliata, ha chiesto scusa per le offese recate ai Rom, recate ai membri della comunità ebraica dell'Ungheria, che saranno grosso modo adesso 100.000, perché è stata decimata nella Seconda Guerra Mondiale. E quindi ha cambiato anche i vertici del partito, ha sostituito insomma, quadri a suo modo di vedere troppo radicali con elementi invece più moderati. L'obiettivo è stato chiaramente quello di far sì che questa sua forza politica non venisse più percepita come partito estremista, e in effetti è riuscito un po' in questo intento, anche se comunque i rapporti sono effettivamente, insomma, la distanza rispetto al Fidesz di Orban è abbastanza, insomma, notevole. Se consideriamo che Jobbik ha portato avanti una campagna elettorale dicendo di battersi contro la corruzione del governo e di volerlo cambiare, di volersi mettere al posto di Orban per realizzare ciò che Orban non avrebbe, a loro modo di vedere, mai realizzato, cioè la restituzione dell'Ungheria e i suoi legittimi proprietari sia in ungherese, però, insomma, a dire la verità, i rapporti di forza mi sembrano tali da non prevedere grandi successi per questo partito, che rispetto alle elezioni di 4 anni fa sembra che abbia perso anche qualche cosa. Tra l'altro, poi la campagna elettorale è stata caratterizzata anche da una sorta di attacco della Corte dei Conti ai partiti dell'opposizione, di compreso anche gli Jobbik, che avrebbe avviato una procedura di infrazione per presunti illeciti finanziari, cosicché ha imposto dei pagamenti, pagamento di multe a diversi di questi partiti. Tra l'altro, poi anche il presidente del partito Jobbik ha detto che si è trattato di un attacco alla democrazia, anche perché la Corte dei Conti è in effetti controllata dal partito di governo. E quindi lamenta anche un partito come Jobbik l'assenza di democrazia all'interno del paese, all'interno dell'Ungheria. E quindi il tentativo del Premier di distruggere una volta per tutte l'opposizione sia di destra che di centro-sinistra, di sinistra. Si presenta alle elezioni anche un partito che si chiama Momentum, che è un po', diciamo, proviene dalle lotte della società civile, che è stata protagonista in questi ultimi anni di quanto di più creativo, di più interessante si è visto dal punto di vista dell'opposizione culturale politica al governo, il problema è che queste iniziative della società civile non sono state mai in grado di dar vita ad una sintesi politica, e questo stesso partito Momentum viaggia un po' sull'1-2%, quindi anche se insomma non costituisce allo stato attuale delle cose una vera e propria alternativa, una forza politica in grado di proporre in maniera concreta un progetto politico diverso da quello portato avanti dal governo. Che dire, Orban si pone in un'ottica di sfida nei confronti dell'Unione Europea, un po' come che potrebbe sembrare un tentativo di rivalsa della periferia europea, no? dell'est europeo nei confronti di quella che chiama tecnocrazia di Bruxelles, che decide sulle teste degli altri, che decide in casa d'altri, e in sintonia con gli altri paesi del gruppo di Visegrad, con il rifiuto del sistema federale, che deve essere a suo modo di vedere sostituito da un altro modello europeo, il modello delle nazioni, delle patrie, in cui ciascun paese possa conservare integralmente la sua sovranità nazionale e decidere di aspetti diversi dall'economia alla questione dei migranti. Anche lui, come la Polonia, come la Repubblica Ceca e la Slovacchia, rifiuta i piani di integrazione europea concepiti da Parigi e da Berlino, e in questo è in perfetta sintonia con Miloš Zeman, il presidente della Repubblica Ceca, che è stato rieletto da poco, che è un politico filorusso, è un politico che ha messo in discussione l'appartenenza del suo paese alla NATO e all'Unione Europea, e ha quindi anche proposto un referendum per uscire da entrambi i soggetti, e quindi insomma, in altre parole, questo gruppo di Visegrad, al quale tra l'altro guardano con un certo interesse diversi paesi dell'ex Jugoslavia interessati all'ingresso nell'Unione Europea, la stessa Austria. Quindi si è creata questa sintonia, questi paesi si segnalano per affermare un modello nuovo contro quello attuale dell'Unione Europea, che considerano fallimentare in quanto lontano dalla vita dei singoli paesi e delle singole popolazioni. E questa insomma l'Ungheria di oggi, contro la quale l'opposizione degli intellettuali progressisti, liberali, l'opposizione di centro-sinistra, purtroppo non può fare molto. Orban ancora una volta è stato abile nel presentarsi ai suoi connazionali come l'unico uomo politico in grado di difendere e tutelare gli interessi del paese, non stimola il senso di autocritica nel paese, nell'opinione pubblica, quindi non promuove effettivamente un processo di crescita a livello di coscienza, a livello anche di elaborazione profondare in chiave critica e costruttiva della storia nazionale, incrementa invece un certo vittimismo, un certo risentimento che è abbastanza diffuso nella società ungherese, un po' a livello trasversale, e quindi si pone alla testa di una sorta di movimento per la rivincita del paese, e così in questo modo, insomma, secondo lui, riesce finalmente a riprendere in mano le redini del suo destino e vuole dimostrarlo all'Europa. Quindi la piccola Ungheria contro la grande Unione Europea della tecnocrazia, questa è la massima soddisfazione di Orban e dei suoi sostenitori e collaboratori. Grazie.
Allora, il titolo del libro è L'Europa dell'Est e i nuovi nazionalpopulismi. E prima di entrare più addentro alle questioni politiche, attualissime, dato che come l'Ungheria anche la Polonia oggi si distingue per essere un paese molto dinamico nel fornire alla stampa internazionale notizie, e quindi su cui poi discutere le realtà di questi paesi, volevo però un attimo concentrarmi sulla proprio sul contenuto del libro, il nazionalpopulismo. Io credo che qualche idea su che cosa esattamente sia il nazionalpopulismo ci aiuta poi a capire anche il perché di alcune scelte politiche. E quindi, prima di appunto addentrarmi, vorrei dare qualche brevissima definizione proprio teorico. E allora, il nazionalpopulismo in questi paesi, e questo penso lo si possa allargare anche all'Ucraina, si definisce sostanzialmente si caratterizza per tre grandi fissati. Uno è la sovranità nazionale, uno è lo Stato-nazione e uno è il popolo. Ora, quando parliamo di sovranità nazionale, dobbiamo ben distinguere questo concetto dalla sovranità popolare. La sovranità popolare, legittima, anche la nostra Costituzione prevede la sovranità popolare, che viene esercitata secondo le forme e le leggi della Costituzione stessa. Ma lì la sovranità nazionale ha un altro uso, ha un altro significato, perché è la sovranità che si definisce lungo traiettorie identitarie, quindi dal punto di vista linguistico, etnico e religioso. È una sovranità quindi che non concepisce linee inclusive e che vede soprattutto, in particolare nei migranti e negli stranieri, una minaccia alla omogeneità sociale del paese.
E quindi è una sovranità nazionale che nulla ha a che fare con la sovranità popolare.
L'altro concetto, l'altro capisaldo invece è l'idea di Stato-nazione. L'idea di Stato-nazione per questi paesi è proprio in senso westfaliano. Lo Stato-nazione come luogo di protezione da qualsiasi minaccia esterna, che possono essere i flussi migratori, che possono essere causati anche dal disordine morale e etico delle lobby finanziarie, delle banche straniere, delle multinazionali che arrivano in territorio polacco, ungherese, quindi sono anche queste concepite come una minaccia. Quindi lo Stato-nazione proprio in senso italiano come uno Stato monade, dove non è concepibile, immaginabile qualsiasi interferenza esterna. E quindi unus reius e ius religio, no? Tanto per capirci. E poi il concetto di popolo. Il popolo come un corpo organico, come un'entità indivisa dove non ci sono al suo interno interessi, visioni, orientamenti diversi. Non una realtà composita. Quindi non una realtà negoziabile dove ci sono compromessi. Questi sono i tre capisaldi su cui si muove e si sta caratterizzando il nazionalpopulismo in questi paesi. Quali sono poi gli altri elementi di fondo che caratterizzano questo nazionalpopulismo? Sicuramente il concetto che il bene della nazione è al di sopra della legge. E qualsiasi legge che non fa il bene della nazione è illegale. Per noi, ad esempio, la legge è quella che garantisce la giustizia. Per loro è totalmente diverso. La giustizia è quella che garantisce la legge. E se la legge non è giusta, allora bisogna eliminarla. Cioè, quindi proprio un'inversione di tendenza del senso e del concetto. L'altro elemento è il clericalismo. Non si può parlare di Polonia, in questo caso parlo della Polonia, non si può parlare di nazionale populismo se non si parla di clericalismo. È un elemento fondante, è imprescindibile. L'altro è il concetto di messianismo. La Polonia, martire perseguitata, è l'unica che può redimere questa Europa postmoderna, secolare, relativista, da appunto una deriva di tipo nichilistico, eccetera, e che quindi ha questo ruolo messianico. Ora guardate, questo sentimento del martirologio è profondo, è talmente radicato, questo popolo che si sente vittima, ma lo vediamo anche nelle leggi che sono state assunte in questi giorni relativamente alla vicenda dell'Olocausto e della Shoah. Adesso non mi addentro in questa questione perché il discorso sarebbe troppo lungo, ma anche questa misura nasce proprio da questo forte sentimento radicato martirologico, perché poi martirio e redenzione, no? Sono insieme le due cose. Ecco che allora la Polonia sente proprio questo ruolo messianico verso l'Unione Europea per riportarla sulla retta via, su questa Europa nichilista, egoista, antifamiglia. Ecco perché loro hanno anche questa avversione profonda su tutto ciò che è la questione di genere, loro la chiamano ideologia di genere, gender ideology, proprio perché ritengo che questa sia una minaccia a quello che è il vero senso di quella che dovrebbe essere la vera Europa, l'Europa poi sostanzialmente cristiana, bianca, e che si sviluppa la sua civiltà secondo i suoi valori, quelli antichi, quelli secolari, quelli tradizionali. L'altro concetto è il concetto di eguaglianza e giustizia. Uno dei punti principali delle campagne del 2015, sia quelle presidenziali che quelle parlamentari, era Pravo Dorovici, diritto all'eguaglianza. Il concetto è questo sostanzialmente: non c'è giustizia se non c'è una distribuzione equa dell'eguaglianza. Ed è uno dei motivi per cui Piattaforma Civica ha perso le elezioni. È stato proprio contestato questo. È vero, la Polonia è un paese ricco, la Polonia ha un PIL in crescita, adesso tra l'altro nel 2016, 2017, questo intermezzo tra alcuni mesi del 2016 e il primo mese del 2017 abbiamo una crescita media del PIL attorno al 5, quasi 6%, è altissimo rispetto alla media europea ovviamente. E quindi questo è un altro concetto importante, tanto importante, che il partito di destra che oggi governa il paese si chiama diritto e giustizia. L'altro concetto è la libertà dei popoli. La libertà dei popoli, che significa che ogni popolo deve autodeterminarsi e non ci devono essere ingerenze esterne. Ogni popolo è libero di scegliere il proprio destino. E l'altro concetto importante è quello di volontà. Purtroppo non c'è un termine altro per tradurre, in inglese polishness, che vuol dire chi è e che cosa deve essere un polacco. Ovviamente chi deve essere polacco, quello cristiano, quello bianco, quello che ama la famiglia e che quindi fonda il suo stile di vita, il suo comportamento secondo i valori tradizionali della sua storia, del suo paese. Il modello politico istituzionale che meglio si addice a questo modello complessivo, diciamo, di nazional populismo, sicuramente la democrazia liberale, un'etichetta che tra l'altro è stata coniata da Orban, ma che è stata subito accolta anche dalla Polonia. La democrazia liberale è quell'idea secondo cui il rapporto tra l'esecutivo e il popolo è diretto. Qualsiasi potere intermedio che interferisca in questa relazione è da contenere, da neutralizzare. Ecco perché tutte le riforme, come avete visto, ma in Ungheria e anche in Polonia, sono tese a neutralizzare il più possibile i cosiddetti poteri intermedi, giudiziario, legislativo, ma anche il quarto potere, che è la stampa, e creare questo legame diretto. Io vi parlo direttamente, io può essere l'uomo forte, la leadership forte, qualsiasi potere che interferisce tra me e voi deve essere neutralizzato. Ora, questa cultura del nazionalpopulismo è sicuramente parte integrante della tradizione storica di quel paese. Non è un nuovo soggetto, non è un nuovo concetto, è parte antica della storia della Polonia. Emerge ovviamente nella sua violenza alla fine degli anni 80, con il crollo dell'Unione Sovietica, con il crollo anche della ex Jugoslavia, perché è il momento quello perché gli stati devono andare o alla rifondazione proprio dei loro paesi. Questo vale soprattutto per quei paesi che escono dalle unioni. Paesi baltici hanno dovuto rifondare il loro Stato. oppure, come ad esempio il caso della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, eccetera, hanno dovuto, lì c'è stato soprattutto un ricambio delle elite politiche del potere, quindi un ricambio nel senso l'eliminazione di tutte le elite di stampo comunista, e quindi la nascita di nuove elite. Ora, il nazionalismo nasce in questi paesi, non dimentichiamolo, perché questi paesi sono sempre stati per secoli paesi multinazionali e multietnici. Anche la Polonia, che oggi forse è quella più omogenea, dal punto di vista omogeneo, meno, come dire, meno multietnica, e sicuramente rispetto all'Ungheria, ad altre realtà, è davvero quella più coesa dal punto di vista etico, ma nei secoli è stata una grande potenza multinazionale e multietnica. Se noi pensiamo al periodo della Confederazione Polacco-Lituania, lì la Polonia, insieme alla Lituania, era questo Commonwealth enorme che comprendeva Polonia, Lituania, Bielorussia e gran parte di Ucraina e di Lettonia. E quindi c'erano bielorussi, c'erano ucraini, c'erano tedeschi, c'erano ebrei. Insomma, quindi era una realtà estremamente composita dal punto di vista etnico e linguistico. Poi, come sapete, nel 1795 questa grande confederazione si scioglie, è l'epoca della nascita dei grandi imperi, e quindi il territorio polacco viene spartito tra l'impero prussiano, l'impero russo e l'impero austro-ungarico, e quindi la Polonia poi per oltre un secolo, 1800, è più una nazione, sparisce come nazione, recupererà la sua indipendenza, quindi ritornerà sulle carte geografiche nel 1918, alla fine del primo conflitto mondiale, e poi per circa due decenni, il periodo tra le due guerre, gli anni 20 e 30, rimane uno Stato-nazione con tutte le caratteristiche che uno Stato-nazionale ha. Ma è proprio in questi anni, guardate, che la Polonia rafforza alcune tendenze che poi oggi riscontriamo in questo rinnovato nazionalpopulismo. Gli anni 20 e 30 sono determinati, ma non solo in Polonia, in tutta l'Europa centro-orientale. Innanzitutto teniamo conto che la Polonia ha paura, perché in Russia è successa una cosa importante, c'è stata la rivoluzione bolscevica, e questo è un pericolo, una minaccia. C'è la paura che quell'esperienza possa espandersi anche in altre parti dell'Europa. La paura è la minaccia bolscevica comunista, i comunisti bolscevichi e bolscevichi ebrei. Perché c'è sempre questo binomio. Il bolscevismo adesso è un discorso storico lontano, ma questa paura dell'estensione della rivoluzione russa è vista anche come paura di questa dimensione bolscevica ebrea nello stesso tempo. E poi ci sono gli anni 20, fino agli 20 anni 30, che sono gli anni della grande depressione. E quindi quando c'è la crisi economica, i paesi tendono proprio psicologicamente, anche non solo storicamente, ad assumere posizioni difensive, protezioniste, e quindi anche essere, dal punto di vista politico, molto più, come dire, nazionalisti. Questo abbastanza classico, non c'è bisogno che io ve lo debba dire. Ed è proprio in questo periodo che in Polonia si formano governi conservatori, agrari, cattolici e con forti spinte antisemite. Ad esempio il partito ONR, questa la sigla sarebbe il Campo Nazionale Radicale o Falange Nazionale Radicale, che nasce nel 1935, si scioglie nel 1939, perché poi nel 1939 la Polonia risparisce come la realtà statuale, perché c'è stato un fatto molto orribile che divide la Polonia nelle due sfere di influenza. Questo partito, che si ispira poi alla Falange spagnola, è un partito nazionalista, ma con forti tratti antisemiti. Ora, questa storia io non l'ho tirata fuori casualmente, non volevo fare una storia di quel paese, ma questa storia è così importante per capire anche quello che succede oggi, e ve lo dimostro. Questo partito, di cui sto parlando adesso, la Falange Nazionale Radicale, che ha questa durata di pochi anni, dal 35-49, è importante perché, se voi vi ricordate, l'11 novembre dello scorso anno c'è stata, come tutti gli anni, quindi ancora l'11 novembre, la celebrazione dell'indipendenza. E voi sapete dai giornali, dalla televisione, che c'è stata questa marcia nera di questi 60.000 polacchi che sono scesi per le strade, per le piazze, urlando Polonia pura, Polonia bianca, via i rifugiati, vogliamo Dio. Il promotore di questa marcia nera era proprio loro, un nuovo movimento che si è costituito recentemente e che si ritiene le rede diretto e porta avanti le stesse identiche istanze della Falange Nazionale Radicale, che era appunto presente negli anni 30 in Polonia. La stessa Lega delle Famiglie Polacche, che in questo momento non è al governo, ma è un partito presente, è un partito ultraconservatore, integralista cattolico, raccoglie pienamente l'eredità politica di Democrazia Nazionale, che è un altro partito che era molto presente nella vita politica negli anni 30 della Polonia. Ora, io prima dicevo che il nazionalpopulismo trae ispirazione e nutrimento dal clericalismo. Questo non solo in passato, anche in passato, perché tutti i governi di quegli anni 20-30 erano governi e cattolici. Altri due eventi segnano questo legame diretto tra la storia e l'attualità. Uno è l'evento del 19 novembre del 2016 a Cracovia, dove Gesù Cristo è stato intronizzato, è stato incoronato re di Polonia, e l'altro evento è proprio il 7 ottobre del 2017, quindi dell'anno dopo, dove voi avrete sentito parlare dalla stampa, c'è stata questa grande manifestazione, oltre 1 milione di polacchi sono scesi ai confini, ma nelle strade, eccetera, a recitare il rosario. Lo slogan allora era: l'Europa rimanga l'Europa. Qual era il senso? In realtà il senso era quello di dire: noi vogliamo migranti musulmani, perché la Polonia è pura e bianca. Guardate, la data che è stata scelta è una data importante, simbolica, 7 ottobre. Il 7 ottobre del 1571 è nota per la famosa battaglia di Lepanto, attraverso cui la coalizione cristiana, che già tra l'altro dai polacchi, sconfisse per mare gli ottomani. Impedì quindi l'invasione dell'impero ottomano in Roma. Sono tutti i legami che ci fanno comprendere come c'è un legame diretto e forte ancora tra la storia secolare di quel paese e quello che è lo scenario ancora attuale di questo paese. Lo scenario soprattutto dal punto di vista proprio della cultura, non solo della vita politica, ma anche della cultura, dell'humus che traspare nella popolazione, eccetera. Poi, come sapete, velocemente c'è stato il patto Molotov, il 23 agosto del 1939, quindi la Polonia è stata spartita tra la Germania e l'Unione Sovietica, dopo durante la guerra l'occupazione nazista, e subito a termine della guerra la Polonia è diventata unità sovietica. Ora, già anche da questa storia noi possiamo comprendere perché c'è questo forte rigurgito nazionalista, questa necessità di affermare l'identità nazionale, perché questo rigurgito nazionalista è proprio una forte reazione al processo di soffocamento di questa identità che si è avuta nel corso del secolo. Perché se noi vediamo il periodo di intermezzo tra le due guerre, sia prima che dopo, la Polonia non è mai stata, per una motivazione storica, però non è stata mai libera, non è stato mai un paese indipendente. E queste identità nazionali, qui dicevo prima, che si caratterizza per la lingua e per l'etnia, si caratterizza per la religione, ma non solo per fede. E questa è un'altra cosa importante. La Chiesa polacca è stata sempre importante, perché quando la Polonia non era stato, era la Chiesa polacca che la rappresentava. Cosa è successo per tutto il 1800? Cos'è successo nel Novecento, cos'è successo durante la Guerra Fredda e cos'è successo quando c'è stata tutta la vicenda che voi conoscete di Solidarność. Papa Wojtyła non era soltanto una guida spirituale. Papa Wojtyła era ed è stato, come dice Lecca Wałęsa più volte, anche un grande patriota. Il movimento Solidarność non è stato solo un movimento politico sindacale, adesso ci avviciniamo più alla contemporaneità, ma è stato un grande movimento patriottico e anche un movimento però di tipo confessionale. Questa cosa non bisogna dimenticare. In agosto del 1980 ad Danzica, nei cantieri navali di Vieni, vi ricordate, c'era questo enorme poster di Papa Wojtyła nei cantieri navali di Vieni. Era un simbolo. Ma era un simbolo importante, perché in quel paese quando si parla di identità nazionale si deve parlare di Chiesa Cattolica. Chiesa Cattolica romana e Chiesa anche episcopale. E quindi la Chiesa lì ha un ruolo non solo religioso, ma ha sempre avuto e ancora oggi ha un ruolo politico molto forte. I due partiti che oggi sono sulla scena polacca, e che sono Piattaforma Civica e Partito Diritto e Giustizia che governa il paese, sono le due anime di Solidarność. Vengono tutte e due queste partite dallo stesso movimento. Sono le due anime di questo. E sotto certi aspetti hanno condiviso una storia comune, almeno negli anni Ottanta. Erano certo già due anime diverse, perché non è vero che Solidarność c'era un movimento così omogeneo, c'erano delle correnti interne, era un movimento composito. Ma guardate, i gemelli Kaczynski, che sono stati anche esponenti di Solidarność, erano l'anima più integralista, più oscurantista di Solidarność. Lech Wałęsa, Gerene, Mazowiecki, ma lo stesso Donald Tusk, erano anche loro dei leader del movimento Solidarność. Ovviamente rappresentavano l'ala più moderata, più, tra virgolette, più laica, più liberale. Ma oggi se questi due partiti che sono sulla scena politica e che sono tra di loro in conflitto, sono il portato, il frutto di una storia comune, anche se poi appunto sono emerse poi con il cambiamento del regime, con il primo governo postcomunista, prima dei Mazowieckich, eccetera, sono emerse con più forza le differenze tra queste due anime. E arriviamo all'oggi. Oggi abbiamo quindi questo partito, che guida il paese, è un partito di destra, che ha tutta questa storia alle spalle, cultura nazionalista, fortemente integralista, è molto vicina alle idee delle famiglie polacche, è molto, molto legata a Radio Maria, all'emittente Radio Maria, eccetera. Però perché vince PIS nel 2014, nel 2015? Perché riesce a vincere su Piattaforma Civica? Vince perché porta una campagna molto aggressiva, ma anche molto chiara. Voi di Piattaforma Civica, allora premier, per un periodo era ancora Donald Tusk prima di diventare presidente del Consiglio Europeo. Voi di Piattaforma Civica avete abbandonato i figli della Polonia. vi siete occupati delle banche, vi siete occupati soltanto degli interessi delle classi abbienti, delle classi borghesi imprenditoriali, non vi siete occupati invece dei ceti più svantaggiati, minatori, agricoltori, disoccupati, pensionati, eccetera. La loro campagna è stata vincente perché hanno molto lavorato sul binomio welfare e ricerca identitaria nazionalista. Tra l'altro il welfare, come adesso c'è stato l'impasto di giunta, come sapete, in Polonia, anche questo nuovo primo ministro, Mateusz Morawiecki, ha detto che porterà avanti queste promesse, questa campagna elettorale, soprattutto su welfare, ha già detto lavorerò molto sull'accesso alla casa, lavorerò molto sul fatto che ci siano salari adeguati, si intende anche allineati agli standard medi europei. E quindi è un partito che proprio su questi due punti, miglioramento economico delle classi meno abbienti, ricette identitarie anche dal punto di vista della sovranità economica, ripolarizzazione di alcuni settori strategici del paese, uno per tutti, come esempio, hanno molto puntato sull'industria del carbone, e questo hanno recuperato da Unicredit 40% delle azioni di Banca Cao, che è una banca polacca. E quindi attraverso queste ricette sono stati e sono ancora oggi vincenti. Ovviamente allora Piattaforma Civica aveva perso perché era anche stata accusata di scandali, di corruzione interna, eccetera. Quindi ci sono state anche altre motivazioni. Un'altra motivazione forte per cui PIS allora vinse è stata la questione migranti. Nel 2015 c'erano proprio la crisi emergenziale, quella dei migranti. Non ha vinto PIS per i migranti, questo è sbagliato, perché avrebbe comunque vinto, ma certamente la questione migranti ha dato un contributo, un aiuto forte che quel partito poi vincesse le elezioni. Ovviamente la questione migranti e la questione poi di altre riforme che sono state fatte, dove lì si vede veramente una sterzata questa, non solo nel campo della riforma della giustizia, ma anche su altre questioni, pensiamo alla libertà di stampa, alla legge sul divieto di associazione o di raduno, pensiamo alla legge sull'aborto, tra l'altro in questi giorni stanno di nuovo ripresentando il disegno di legge per vietare l'aborto in caso di grave malformazione del bambino, quando già in Polonia esiste la legge più restrittiva sull'aborto, nel senso che là si può abortire soltanto per tre motivi: se vi è in pericolo la salute e la vita della madre, in caso di incesto e di stupro, e in caso di malformazione del feto del nascituro. Adesso, nel 2016, grazie alle grandi manifestazioni di piazza, le cosiddette proteste nero delle donne, questo disegno di legge che proponeva il divieto totale di aborto non è passato, seconda lettura siamo nell'ottobre 2006, adesso stanno riproponendo di nuovo un disegno di legge che almeno quello sulle malformazioni ci possa essere divieto di aborto. Questi provvedimenti sono stati presi adesso, dottore Impasto. È importante questo perché un po' la letteratura mediatica dice ma adesso con questi nuovi personaggi, questo nuovo ministro della difesa, questo nuovo ministro degli esteri, questo nuovo primo ministro che in effetti si presenta bene come etichetta, è un bellissimo uomo, ha 49 anni, è un campante, è un economista, non è certo l'immagine dell'altra premier che era Beata Scivo, che sembrava una casalinga improvvisata. Passato all'interno. Quindi sicuramente dal punto di vista come dell'immagine si presenta meglio, gli ha detto no, io intendo normalizzare i rapporti del mio paese con l'Unione Europea, però io credo che da quando c'è questo rimpasto sono passate le due riforme sulla giustizia che proprio il presidente Duda aveva bloccato. Quelle sul Consiglio Nazionale della Magistratura e sulla Corte Suprema. perché quelle due leggi erano diverse, era un pacchetto. C'era quella sul tribunale ordinario e quella lì passata, poi c'era anche quella del tribunale costituzionale, quella è passata, ma le altre due che riguardano invece la Corte Suprema e il Consiglio Nazionale di Magistratura, Duda, prima dell'impasto, le aveva bloccate. Bene, rieletto, rifatto, nuovo, riassettato un nuovo esecutivo, abbiamo che queste due forme sono passate, che c'è questo disegno di legge sul divieto di aborto in caso di malformazione. Questo nuovo pacchetto, ultimo che avete saputo, che è appena passato l'altro ieri notte sulla Shoah, vi sto veramente chiedendo se possiamo immaginare questo riassetto dell'esecutivo in direzione di una normalizzazione dei rapporti con l'Unione Europea o anche con una normalizzazione, una stabilizzazione interna migliore. Io sinceramente andrei cauta. Questo non significa che non sto a guardare, però stare un po' più cauta e dire: ah no, ma questi sono più centristi. Vediamo, aspettiamo. Innanzitutto, e qui arrivo un po' anche ad agganciarmi a quello che diceva Massimo, c'è stato tra l'altro proprio in questi ultimi giorni di gennaio l'incontro del gruppo di Visegrad, presente il nuovo ministro polacco, e dove è stato ribadito con forza no alle quote, quindi non al ricollocamento dei migranti. E si è ribadito che l'Unione, gli Stati Uniti d'Europa non si fanno, e si è ricostituito ancora con più forza questa idea di essere un polo alternativo, un polo forte alternativo all'asse, al blocco Bruxelles tedesco. Quindi sinceramente non mi sembra di vedere grandi cambiamenti. E la cosa, tra l'altro, su questa questione è molto agguerrita. È vero che adesso forse finalmente parte, non è solo aperta, ma si avvia questa procedura almeno sulla questione della riforma della giustizia, quindi è facile che si vada effettivamente all'applicazione dell'articolo 7 del Trattato dell'UE, anche se l'Ungheria ha già detto io però questa cosa, quindi come sapete ci vuole l'unanimità. E quindi ci sarà detto io, ma non solo di Orban, penso che ci saranno anche altri. Quindi questa cosa non so fino a che punto possa essere utile. Ma la prova è uscita da Eurocorps, come era già uscita l'Ungheria, ha chiesto più basi permanenti NATO che ci sono state date, è arrivato un contingente molto forte l'anno scorso americano. E poi sulla questione del disappunto, quasi una cosa che non è stata assolutamente digerita, della rielezione di Donald Tusk, no? Come secondo mandato di presidente del Consiglio, questa cosa, e Donald Trump è stata l'unica che ha votato contro, tra l'altro, perché in quel caso l'Ungheria invece votò a favore della rielezione di Donald Trump. Ma questa cosa non è stata digerita a tal punto che quando c'è stata allora, penso che Donald Tusk sia stato rieletto il 7 o 9 marzo, non lo ricordo esattamente, il 25 marzo, quindi qualche giorno dopo, c'era la storia della firma della dichiarazione di Roma, del trattato, qui a Roma da noi. Bene, la Polonia ha posto dei punti molto fermi per poter firmare quel trattato. Uno di questi era sicuramente no a un'Unione Europea a più velocità. Non lo ricordate che c'era la questione dell'Unione Europea di velocità? No agli standard sociali uniformi, ogni paese deve avere dei propri standard sociali, quindi il proprio programma e le proprie pianificazioni in campo sociale, sia allo spazio Schengen, ma allo spazio Schengen pensato in che modo? Libera circolazione dentro Schengen, con attenzione però a difendere gli spazi esterni di Schengen, quindi la circolazione deve essere forte, rinforzata, ma tra comunitari. Quindi difesa degli spazi, dei confini di Schengen, dell'area intesa come spazio, ma rafforzamento della circolazione interna tra comunitari. Insomma, quindi la Polonia si fa anche forte di queste battaglie, di queste sfide con l'Europa, perché qua c'è dentro questo gruppo di Russia che sta andando molto dietro. Guardate, il gruppo Visegrad non è casuale, nasce proprio sul modello della trecentesca alleanza, 1335, tra i sovrani di Polonia, di Boemia e di Ungheria per contrastare allora Vienna. E qui arriviamo alla questione di Vienna. L'Austria ha detto che non si allineerà, questo l'ha detto recentemente, anche se ne condivide la storia dei migranti, della rimodellazione dell'idea di Europa sulla questione degli Stati Uniti d'Europa, eccetera. Ma non teniamo comunque presente che se anche questi sono blocchi che convergono su alcuni temi di fondo, poi ci sono delle differenze, no? Per esempio l'Austria in questo momento sta facendo una battaglia feroce contro l'Ungheria perché non è d'accordo sulla costruzione della centrale nucleare Pax. Poi ci sono alcuni paesi che sono vicino russi, la Polonia ovviamente non si può parlare della Polonia e della Russia, è una minaccia. La Polonia guarda la NATO, guarda altrove. E poi chiudo, e qui poi tratto un tema di cui magari la collega dirà qualcosa di più, sull'altra macro regione che si sta costituendo, di cui sentirete breve parlare, si chiama il primario. Quando Trump è venuto in Europa, ad Amburgo, era il luglio dell'anno scorso, in occasione del summit del G20, vi ricordate, ad Amburgo, lui prima era andato in Polonia. Poi fece un discorso anche lì dell'Europa cristiana, ma partecipò anche a un altro incontro, proprio al castello di Versailles, insieme ad altri 12 paesi, che sono il primario. Primario vuol dire tre mari: Baltico, Mar Baltico, Mar Nero, Mar Adriatico. Perché i paesi che fanno parte di questa nuova macro regione che si pone in chiave anti-europea, quindi che vuole contrastare l'asse franco-tedesco, è proprio questo arcipelago di paesi che alcuni si affacciano sul Mar Baltico, altri sul Mar Nero e altri sull'Adriatico, che sono i paesi baltici, la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Romania, la Bulgaria, la Croazia, la Slovenia e l'Austria. Ovviamente le materie che tratteranno sono anche la sicurezza, l'energia, lo sviluppo economico e infrastrutturale, ma anche e soprattutto la geopolitica. E gli scopi sono sostanzialmente due: contenere la minaccia russa, colpirla soprattutto sul gas. La Polonia l'anno scorso ha fatto un accordo di 5 anni per acquistare gas di cui fatto dagli Stati Uniti d'America e già sta comprando gas di cui fatto dall'America. E l'altro è di controbilanciare l'asse franco-tedesco. Ecco, io credo che ovviamente gli americani sostengono l'iniziativa dei primari. Anche questa cosa dei primari è lontana, ha una storia lunga, perché ricalca l'intermario che fu fatto dal governo Piłsudski negli anni 20 in Polonia. Allora si chiamava intermario perché riguardava solo il Mar Baltico e il Mar Nero, non c'era ancora il Mar Adriatico perché coinvolgeva Polonia, Lituania, Bielorussia e Ucraina. La quale confederazione, detta appunto intermario, non era altro che la riedizione prima novecentesca di quella famosa confederazione polacco-lituana che vi dicevo all'inizio, fu fatta appunto nel 1700. E che appunto aveva dentro di sé, conteneva dentro di sé l'Ucraina, la Bielorussia, eccetera. In alto, anche la Confederazione polacco-lituana, ma soprattutto il progetto di Piłsudski, l'Intermarium, proprio in funzione, quindi concepito proprio come bastione di resistenza contro la Germania e la Russia, considerate dalla Polonia come senza tutti i nemici storici. Grazie.
Sentiamo Francesca Rolanti, il team non ci darà altre buone notizie, mi sembra.
Buonasera a tutti e prima di iniziare volevo ringraziare brevemente Cristina Massimo per avermi dato questa presentazione a Casa della Cultura per ospitarci questa sera. Leggendo un bel libro di Cristina e Massimo mi è tornata in mente una definizione di un grande intellettuale in Jugoslavo che ho trovato, Predrag Matvejevic, che ha coniato il termine democrature. E l'ho coniato nei primi anni 90, quando dominava l'euforia per la caduta del socialismo reale e si immaginava una sorta di cammino teleologico che avrebbe portato i paesi dell'ex blocco verso la democrazia. In questo intervento io cercherò di ampliare un po' il focus in due direzioni, dal punto di vista cronologico, quindi in una prospettiva storica, e cercherà di ampliare un po' il focus geografico verso sud, quindi vedere che cosa succede nell'area post-jugoslava rispetto a Chisinau. Guardando al blocco sovietico in prospettiva, innanzitutto che direi che quello che risalta è la varietà, quanto i paesi del blocco furono diversi nella loro storia. E in particolare all'interno di questa diversità Ungheria e Polonia spiccarono perché ebbero le scene politiche più dinamiche. In entrambi i paesi ci furono delle rielaborazioni in direzione di una via nazionale al socialismo, che finì repressa in Polonia e ancora più tragicamente in Ungheria con l'invasione sovietica. Ma per tutta la loro storia furono i due paesi più aperti alle influenze estere. La Polonia fu sicuramente il paese in cui la società civile ebbe uno spazio di azione più ampio. L'Ungheria fu per certi versi forse uno dei paesi più aperti e verso le influenze estere, influenze culturali parliamo, e anche un paese, credo il paese nel quale gli standard sono più alti alla vigilia della caduta del blocco, tanto che fu coniata questa definizione, forse un po' semplicistica, del comunismo del goulash, quindi l'idea di dare un innalzamento degli standard di vita quasi come un mezzo per creare consenso, dove il consenso era stato distrutto dagli avvenimenti politici. E questo è uno spunto di riflessione. È interessante che questi due paesi, con questa storia, che arrivarono alla caduta del blocco, con una scena politica della dissidenza molto articolata, siano oggi i paladini della democrazia liberale. Questa è un po' una domanda che rimane aperta. Uno dei simboli della guerra fredda furono le fughe attraverso le frontiere, le cosiddette, quelle che venivano chiamate nel linguaggio della guerra fredda le defezioni, in inglese defectors, erano coloro che lasciavano un blocco per aderire a un altro. E in questo contesto, anche qui questi due paesi, Ungheria e Polonia, furono i paesi più toccati da almeno due dei paesi più toccati da flussi di profughi e migranti durante la guerra fredda. Nel 1956, con l'invasione sovietica, circa 200.000 ungheresi scapparono dal proprio paese. E a quell'epoca la convenzione sullo status dei rifugiati era molto fresca, perché vide la luce nel 1951 e fu ratificata da molti paesi nel 1954, quindi nel 1956 era ai suoi inizi. Il mondo occidentale si prodigò in una difesa dei propri ungheresi perché rappresentavano l'impersonificazione delle vittime dell'oppressione sovietica. E questo atteggiamento di accoglienza verso i profughi funzionò come una sorta di biglietto da visita dell'Occidente, che si presentava come nome tutelare dei diritti umani in contrapposizione al blocco sovietico. Nella tragedia del lasciare la propria terra, la tragedia universale, i profughi ungheresi furono dei profughi, se mi è concessa l'espressione, fortunati, rispetto ad altri flussi, nel senso che nel giro di meno di 2 anni 200.000 profughi vengono ricollocati, erano profughi facilmente ricollocabili, avevano un profilo medio relativamente alto, ci si trovava in un periodo di crescita economica, però fatto sta che i ricollocamenti all'inizio del 1958 volgevano verso il termine. È interessante anche sottolineare il fatto che alcune delle rotte sulle quali i profughi ungheresi scapparono sono le stesse rotte percorse dai profughi provenienti dal Medio Oriente, penso in particolare ai 20.000 ungheresi che attraversavano il confine con la Jugoslavia nel 1957. Passarono per la città di Subotica, una città nel nord della Serbia, a forte maggioranza, con una forte minoranza ungherese. E quelle stesse rotte sono state ripercorse dai profughi provenienti dal Medio Oriente fino al 2015, quando si è chiusa quella parte della rotta balcanica. Ma nonostante questo, qua Massimo, correggimi se sbaglio, qualsiasi parallelismo tra i due flussi è assolutamente negato dalle autorità politiche di Budapest. E per quanto riguarda la Polonia, sebbene non con questi numeri, negli anni '80 molti cittadini polacchi lasciarono il proprio paese come conseguenza della legge marziale, ma non solo. L'accoglienza in Occidente fu molto meno entusiasta, ma comunque in gran parte i profughi migranti, o come vogliamo definirli, trovarono delle possibilità per ricominciare una nuova vita. Quindi, secondo me, questi parallelismi tra l'oggi e ieri sono abbastanza significativi e possono essere fonte di riflessione. Quando invece guardiamo a tutta questa questione da una prospettiva geografica, ci spostiamo verso l'area post-jugoslava, la domanda che vorrei porre è dove arriva l'influenza di Visegrad e di che tipo sono i nazionalpopulismi che si stanno facendo strada nei paesi dell'area ex-jugoslava. Io credo che a questo riguardo il caso croato è particolarmente significativo, perché si è parlato a più riprese di una urbanizzazione della Croazia e di una controrivoluzione. Di questo se ne è parlato particolarmente nel 2016, nei 9 mesi che hanno contraddistinto il governo Rešković, che è stato uno strano governo, con un premier tecnico, ma era un governo formato dal partito di centrodestra tradizionale e da una sorta di alleanza civica orientata comunque verso destra. E all'interno di questo governo, in alcune posizioni chiave, furono messi personaggi provenienti dall'estrema destra, in particolare al Ministero della Cultura. E nel giro di pochissimo tempo si è assistito a una sorta di velocissima virata verso destra del paese, che è risultata in frequenti attacchi ai media, alla libertà di stampa, frequenti attacchi a personalità politiche definite come traditori della patria, e nella riabilitazione della memoria del collaborazionismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Dal 1941 al 1945 in Croazia ci fu uno stato fantoccio, lo stato indipendente croato, che portò avanti con particolare ferocia lo sterminio della popolazione ebraica, ma anche della minoranza serba e degli oppositori politici. E l'operazione che è stata fatta negli ultimi anni è stata appunto un'operazione di riabilitazione e normalizzazione di questa memoria storica, che è stata, diciamo, anche avuto delle... c'è stato un contrappeso, ci sono state reazioni da parte della società civile. La società civile non si è appiattita, ma è stata particolarmente agguerrita, in particolare in questo anno orribile della Croazia nel 2016. Tuttavia, gli effetti sull'atmosfera politica sono stati particolarmente importanti dal punto di vista, per esempio, della memoria storica. Si è assistito ad alcuni trend simili a quelli polacchi, l'idea di scaricare le responsabilità dell'Olocausto, l'idea di promuovere una sorta di verità storica. Per la Croazia la verità storica è quella della sua Domovinski rat. Domovinski rat significa guerra patriottica in croato, ed è la definizione utilizzata per la guerra degli anni 90. E quindi non guerra civile, ma guerra patriottica. Tutto quello che è stato fatto per difendere il paese. Una definizione che forse può applicarsi ad alcuni casi, come penso a quello di Vukovar, ma difficilmente all'ingresso dell'esercito croato in Bosnia-Herzegovina, alla distruzione del ponte di Mostar e a tutta un'altra serie di eventi. Però appunto la guerra patriottica è una verità che non si può discutere, che nella stessa Costituzione del Paese è definita come guerra di difesa. Costituzione che dall'altra parte si basa però anche su dei principi antifascisti, quindi su una riunione del Consiglio che darà poi vita alla Jugoslavia socialista, quindi c'è in un certo senso una sorta di dualismo anche nei principi fondativi del paese. Per quanto riguarda la Croazia, credo che uno degli elementi particolarmente interessanti sia il fatto che, a detta di moltissimi osservatori, questa svolta, questa virata verso destra, è iniziata nel 2013, appena dopo l'entrata del paese nell'Unione Europea. Nel luglio 2013 la Croazia è entrata nell'Unione Europea e gli anni precedenti all'entrata sono stati anni contraddistinti da riforme importanti nel campo dei diritti civili e da una sorta di diffuso attivismo politico con anche differente dai movimenti politici precedenti che erano più legati all'antinazionalismo. In questo caso alcune lotte trasversali come quella per i beni comuni hanno preso vigore in Croazia dal 2009 al 2013, ma subito dopo l'ingresso dell'Unione Europea abbiamo già nell'autunno e inverno del 2013 dei segnali di riflusso. Uno di questi segnali è un referendum con il quale si chiedeva che la definizione di matrimonio come unione di un uomo e di una donna venisse inserita nella Costituzione. La legge sulle coppie di fatto è stata approvata poco prima. E questo referendum ha segnato l'ascesa del settore clerical reazionario, diciamo, che si è poi legato a diversi movimenti anti-abortisti che hanno preso forza negli ultimi anni. E qua veniamo anche al ruolo della Chiesa Cattolica, che è una comunità molto ampia in Croazia, che riunisce sensibilità diverse, ma a livello mainstream esiste un'identificazione tra la destra, l'estrema destra e la Chiesa Cattolica, che è stata evidente fin dall'inizio degli anni 90, quindi con l'appoggio sostanzialmente al nazionalismo, del nazionalismo croato, per cui è accaduto per esempio che un vescovo all'aeroporto accogliesse una persona che aveva scontato una condanna all'AIA per crimini di guerra, è accaduto più volte. Quindi diciamo che questa è la collocazione problematica della Chiesa Cattolica, che appunto non è non si riferisce all'universalità delle sensibilità che si trovano al suo interno, ma a quelle che sono le gerarchie al momento. Sempre nell'autunno del 2013, in questo momento abbastanza chiave, si è assistito a una campagna contro l'utilizzo del cirillico a Vukovar, Vukovar è la città martire della guerra degli anni 90. E ma esiste ancora una comunità serba che avrebbe diritto al bilinguismo. e questo diritto è stato negato con una campagna abbastanza violenta. Quindi,
beh, non proprio il bilinguismo, perché la lingua è una sola, anche se ci sono gli ecavi,
certo.
Per cui e biscritti, non so come si può definire.
Allora, ufficialmente...
Hanno due diversi sistemi di scrittura.
Allora, ufficialmente, dal punto di vista, non entro in questioni linguistiche, le definizioni sono di due lingue differenti, ovviamente in Croazia. Nel senso che esiste riconosciuta lingua serba e lingua croata. Se chiede a me, io sono convinta che le differenze siano come quelle tra tedesco austriaco e tedesco parlato in Germania, però la definizione a livello ufficiale è questa, si parla di lingua serba. Quindi in questo caso le differenze...
Se lo dicono loro, se lo dicono... Guarda, ho lavorato 10 anni in Jugoslavia, per cui con una sola lingua si girava tutto il paese.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Però le definizioni ufficiali sono queste al momento. E quindi una delle questioni sulle quali si è anche riflettuto nel dibattito interno è quanto tutto il politicamente corretto sia stato abbandonato dopo l'ingresso nell'Unione Europea. Quindi l'idea che bisogna fare i bravi prima dell'ingresso nell'Unione Europea, quando si è dentro, a quel punto si può fare tutto. Tocco brevemente la questione dei profughi che hanno attraversato la Croazia in grandi numeri, in particolare nel 2015 e fino al marzo 2016. Oggi la Croazia ha la stessa posizione di tutti i paesi dell'area, le sue frontiere sono chiuse, ma non ha un muro, perché non si può costruire un muro tra Serbia e Croazia, almeno sarebbe molto difficile. La Croazia al momento protegge i suoi confini con la violenza, quindi operando violenza sui profughi, una violenza che va dai pestaggi a dei trattamenti che si possono quasi definire come torture, che sono stati documentati da diverse organizzazioni umanitarie ininterrottamente dal marzo 2016 a oggi. Quindi è una pratica comune e reiterata, ma la Croazia non si schiera apertamente contro la politica dei ricollocamenti, semplicemente non li fa, o li fa in poche decine. Quindi finora ha riaccolto poche decine di profughi provenienti da Grecia e Turchia. Nell'ultimo summit dei ministri dell'interno europei a Sofia, il ministro dell'interno croato ha sottolineato l'idea che ogni paese debba essere autonomo nel decidere chi ammettere all'interno delle proprie frontiere, che è stata una dichiarazione che ha sicuramente flirtato con il gruppo di Visegrad, ma mi sembra che la posizione al momento sia un po' mediana. Quindi, riassumendo, ha sicuramente degli elementi che riguardano quelli inglesi e polacchi, ma dall'altra parte ha un nazionalpopulismo, un nazionalismo che è ancora in parte forse più vecchio, non così postmoderno come quello inglese e polacco, non ha posizioni di principio contro l'Unione Europea, o almeno questo sia ancora marginale nel discorso pubblico, i migranti sono ancora marginali nel discorso pubblico. E io mi sono interrogata su queste posizioni della Croazia. Credo che un po' una risposta possa risiedere nel fatto che la Croazia è ancora un nemico interno, ancora un nemico interno ed esterno della regione, un nemico interno della minoranza serba, sono anche gli oppositori politici. Nella regione è un po' in liti con tutti, non sono liti gravissimi, però sono conflitti che vanno dalla Slovenia alla Serbia, alla Bosnia e Erzegovina. Quindi forse non servono così tanto i migranti in questo momento al nazionalpopulismo locale. In parte diversa la situazione in Slovenia. In Slovenia si è assistito a un'ondata xenofoba piuttosto forte nel 2015, quando si è aperta la cosiddetta rotta balcanica, quando questa ha preso forza. E si è verificata una sorta di sindrome dell'invasione che si può riassumere dell'idea. Noi piccolo paese, come non possiamo fare fronte a un forte flusso di profughi, perché se l'Austria chiude le frontiere, cosa facciamo? Noi che siamo piccoli, con tutti questi profughi. Quindi questa sindrome dell'invasione è stata particolarmente forte e l'idea di costruire una barriera assolutamente inutile di filo spinato al confine con la Croazia è stata appoggiata dalla maggior parte della popolazione. E effettivamente la Slovenia ha costruito il suo piccolo muro di filo spinato, poi l'ha sostituito con una barriera che era un po' più carina, quando sono arrivati i turisti nell'estate del 2016. E poi in parte questo filo spinato se l'ha portato via un po' la corrente di un fiume, insomma non serviva a niente, non è mai servito a niente, però questo è stato messo in atto. Proprio quest'anno la Slovenia ha approvato una legge che permette in circostanze eccezionali di negare il diritto d'asilo, quindi negare a un individuo che entra nel paese la possibilità di fare richiesta di asilo. E per alcuni mesi il premier Cerar è stato sotto rischio di impeachment per alcune sue dichiarazioni a favore di un profugo siriano che secondo la magistratura sarebbe dovuto essere espulso in Croazia. Quindi queste sue dichiarazioni di supporto sono state interpretate dal partito di centrodestra come volontà di interferire con il potere giudiziario. Poi questa questione di impeachment si è sgonfiata. Per concludere, la Slovenia si trova al metro governo un partito di centro, ha toni abbastanza moderati, i migranti profughi non si sono poi mai visti. Esiste, si è mostrato che la questione dei profughi è in grado di accendere una miccia. Ci sono delle penetrazioni, per esempio, in ambito editoriale, in ambito dei media ungheresi, e questo è abbastanza interessante, perché vuol dire quanto questi trend siano transnazionali. E anche la Slovenia direi che si trova un po' lì in mezzo tra Visegrad e qualcos'altro che non so cosa sia. Brevemente, qual è la situazione della Serbia, che non è all'interno dell'Unione Europea, ma è un paese candidato. In Serbia si è assistito al deterioramento della situazione politica, la Serbia è crollata in tutte le classifiche, per esempio legate alla libertà di stampa. Il partito al potere, che è al potere dal 2011, ha creato un sistema di clientelismo e corruzione che è riuscito in un tempo abbastanza breve a annullare qualsiasi opposizione, come non era mai stato nei tempi di Milosevic in avanti. Facendo questo però con una facciata europeista e l'idea di poter garantire una stabilità che, essendo riuscita a mettere fuori gioco praticamente tutta l'opposizione, è abbastanza semplice. E infatti rispetto alla Serbia si è parlato di stabilocrazia, cioè di quanto l'Unione Europea ami questa stabilocrazia, questa idea di qualcosa che non crea problemi, no? Perché risolve tutto all'interno. Quindi dal punto di vista geopolitico la Serbia cerca di portare avanti questa politica già jugoslava senza molto successo, quindi in bilico tra est e ovest. Slovenia e Croazia sono parte dell'Unione Europea, sono la Croazia di Schengen, sono parte di questa nuova iniziativa Trimarium. Tra i due la Croazia è sicuramente quella più vicina agli Stati Uniti, in particolare negli ultimi anni con la presidenza di Kolinda Grabar-Kitarović, che proviene dall'ambasciata negli Stati Uniti, dalla NATO, quindi ha sicuramente aperto dei canali privilegiati. Quindi, per concludere, io tra quest'area e il gruppo di Visegrad vedo delle similitudini, ma anche delle differenze. Quindi le differenze sono nella mancanza di una forte spinta anti-europea e nel non voler ricercare uno scontro diretto. Ma, secondo me, questo dimostra anche che è possibile mettere in atto politiche autoritarie, illiberali e lesive dei diritti umani, in particolare quelle dei profughi e migranti, pur con il beneplacito dell'Unione Europea. Quindi per farlo non bisogna per forza contrapporsi all'Unione Europea, ma si può anche avere un appoggio.
Come sempre, se domande, interventi, la rassegna che abbiamo fatto a questo campo, qualcuno va in all'estero, che sono chiamati.
Sull'estero europeo, in Bielorussia, vivono sempre nel loro comunismo, con il loro dittatore, come si rapporta con questi paesi?
No, Cristina è un esperto, vediamo dopo se può rispondere a questo. Vediamo se ci sono altre domande nel frattempo, vediamo se ci sono altre domande o interventi anche, segniamo un attimo.
Chiarire un po' meglio la storia della Polonia, che da quello che so io non ha fatto parte dell'impero austro-ungarico, ma che in precedenza però ha avuto un'importanza enorme in quella fascia dell'Europa, e se ha avuto anche una predominanza in quel periodo lì, per cui si spiega anche il ruolo che vorrebbe avere adesso dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Vediamo un attimo altre domande.
Il populismo può assumere il significato di demagogia?
Sì, questo non c'è ombra di dubbio, è una, come dire, una delle tante varianti, è uno dei tanti elementi che animano il populismo, questo discorso semplicemente io, è uno dei tanti elementi, anzi una delle tante conseguenze dell'affermarsi un sistema politico populista.
All'interno di Jugoslavia e sulla Bosnia,
penso però che se dimentichiamo di fare le spese nella geografia, io vorrei che si concentrasse su alcuni nodi veramente rilevanti che ci sono, veramente rilevanti con questo. Vediamo se sono altri interventi. Prego.
Il comportamento dentro l'Europa, nei paesi dell'est, mi sembra che si possa parlare di un postmodernismo politico loro. Hanno accettato, hanno voluto loro entrare dentro l'Unione Europea, e sembra che non vogliano condividerne le direttive facendosi i fatti loro.
Una sottile interpretazione del postmodernismo, trovo molto interessante.
Grazie. Poi vediamo se sono... L'altra alla dottoressa. La Romania è l'unico paese di origine latina tra questi paesi qua, però mi sembra che si discosti un po' come comportamento rispetto agli altri paesi, no, nel senso dei comportamenti cattivi, tipo gli inglesi sembra che hanno provocato il Brexit proprio per causa del cattivo comportamento dei rumeni nei confronti del lavoro, e in questo rimprovero qua gli altri paesi dell'est non ci sono dentro. Cioè c'è qualche spiegazione su questi aspetti qua?
Vediamo se ci sono altre domande o considerazioni. No, riprendiamo il filo della cosa. Questo è questa due gente di approfondire il vario gatto. Io volevo solo dire che, come dire, fra un po' vedete sul nostro sito una splendida lezione di Cristina sulla Russia, che è davvero parte molto significativa di quello che stiamo discutendo, che vi suggerisco vivamente di andare a guardare per voglia di vedere il scenario, perché era particolarmente robusta e, devo dire, ampliava le cose che stiamo prendendo, dandogli anche una densità ulteriore. Cioè, se questi nazionali populismi riguardano anche un grande paese come la Russia, la capite che la discussione diventa molto più densa. Lo suggerisco vivamente con la lezione quando lo sarà esposta, perché aiuta tantissimo questa riflessione. Non voglio aggiungere altro, vediamo di prendere il filo al massimo.
Qualcosa da suggerire?
però risposta Cristina, prego Cristina.
Rapporti a Bielorussia.
La Bielorussia con l'Unione Europea è un suo rapporto. La Bielorussia guarda Eurasia, è dentro l'Unione Doganale con il Kazakistan e la Russia, quindi è tutta una storia. Quindi, se vogliamo possiamo parlare un'altra volta, ma non assolutamente guarda proprio da un'altra dimensione, un altro progetto. Adesso non è più l'Unione Doganale, si chiamava così nel 2011, ma se adesso si chiama. C'è qualcosa del genere, insomma, comunque ha tutto un altro percorso ed è legato al progetto della grande Eurasia, insieme alla Russia, al Kazakistan e ad altri paesi, alla Cina e via dicendo. Sulla questione che diceva invece il signore, io ovviamente ho fatto una storia di estrema sintesi, perché poi non era il senso del. Ma l'impero austro-ungarico ha fatto parte nel periodo della Confederazione polacco-lituania. 1569-1795, la Confederazione polacca, Lituania comprendeva Polonia, Lituania, Bielorussia, gran parte di Ucraina e di Lettonia. Nel 1795 questa Confederazione si scioglie e il territorio polacco, cioè qui la cartina, è spartito nei tre grandi imperi, l'impero prussiano, impero russo e impero austro-ungarico. Io avevo portato questa cartina, è la cartina della Polonia del 1795. Ovviamente aveva un'altra funzione, mi sono dimenticata di farvela vedere, perché era interessante capire sempre per questo legame che faccio tra storia e attualità, capire come il voto del Partito Diritto e Giustizia è il voto che una volta riguardava i territori dell'impero russo e dell'impero austro-ungarico, mentre il voto della piattaforma civica prende quasi tutto il settore dell'impero prussiano. Questo è un dato interessante. La Polonia profonda, contadina, quella che fa parte. Non dimentichiamoci che fino al 1861, in Russia, siamo impero russo, c'era servitù della guerra. Tutta un'altra faccenda. Invece quello che stava succedendo sempre sul territorio polacco nella parte dell'impero prussiano. Ecco perché ancora oggi abbiamo una Polonia spaccata in due parti. Abbiamo una parte occidentale, che erano i territori tedeschi, che è la parte più prospera, più ricca, e poi invece abbiamo una parte più arretrata, che è quella orientale, sudorientale, che una volta erano appunto proprio i territori dell'impero russo e dell'impero austro-ungarico. Questa è la cartina della Polonia del 1795.
Vediamo se ci sono. Tu vuoi aggiungere qualcosa?
Beh, no, tu devi rispondere a qualcosa sulla.
Ma
no. Forse sì.
Sì, riguardo alla situazione, al rapporto dei paesi di quell'area con l'Unione Europea, perché starci, perché entrarci. Posso dire per esempio che è un po' c'è una convergenza di motivi in questo senso, e che nella coscienza collettiva degli ungheresi il fatto di entrare nell'Unione Europea era come un fatto dovuto, perché hanno sempre detto: ma noi siamo culturalmente europei, l'Europa non deve dimenticare l'apporto, il contributo importante dato da noi ungheresi nella storia, la cultura dell'Europa, la storia dell'Europa, per cui per noi è ritornare giustamente in Europa dopo 40 anni di dominazione asiatica, così viene chiamata l'epoca del socialismo reale, in cui l'Ungheria era tra i paesi satelliti dell'Unione Sovietica. C'è una convergenza dei motivi, quindi anche un opportunismo economico. Orban sa benissimo, per esempio, che quasi il 100% degli investimenti che avvengono in Ungheria si possono realizzare grazie ai fondi dell'Unione Europea. Grazie a quei fondi sono stati sistemati i centri delle città, i centri storici, e questi fondi concorrono notevolmente anche alla situazione economica, alla crescita economica del paese. Certo, Orban nella prima metà degli anni 90 ha individuato un canale proficuo dal punto di vista politico nel quale mettersi, perché era uno spazio vuoto. Quindi lui ha lasciato l'iniziale progressismo del partito Fidesz e ha dato luogo ad una svolta che è avvenuta nel 1993, quando ha abbracciato invece il conservatorismo. Quindi si muove coerentemente con questa linea che anzi si è accentuata nel corso del tempo. Si tratta anche questo di anche di un calcolo politico che Orban fa e che usa per continuare a esercitare il potere a rimanere in sella. Per cui lui sa bene, non vuole uscire dall'Unione Europea, sa bene che è importante che il paese stia all'interno dell'Unione Europea, però a condizioni diverse e comunque in un'altra Europa che, come abbiamo detto prima, quella delle nazioni, quella delle patrie, quella in cui ogni paese sia libero di prendere in mano le redini del suo destino e di realizzarlo. Per quello che riguarda poi l'aspetto del populismo, io sono d'accordo con la filosofa ungherese Agnes Scheller quando dice che Orban non è populista in effetti, a tutti gli effetti, ma usa il populismo come retorica, come strumento politico proprio per ampliare il consenso. E sono d'accordo con lei. Quindi si tratta di un mezzo, di uno strumento proprio per con il quale tra l'altro ha costruito le sue fortune politiche anche con questo.
Qual è questa distinzione di Axel? Mi chiede eccessivamente sottile la distinzione di non dire se si toglie lo stile politico, il populismo che cos'è?
Sì, certo, lei diceva, faceva l'esempio di Perón, ecco, Perón lui era un populista a tutti gli effetti perché si metteva la tuta e andava in mezzo agli operai. Certo, Orban ha sempre avuto come riferimento la società, insomma, l'altra borghesia, la borghesia medioevale. Mi ricordo che nei primi anni 2000 diceva noi socializziamo sì, ma verso l'alto. Ecco. Per il resto poi, ripeto, si tratta di una... Le sue sono come dire, i suoi sono strumenti politici che ha dimostrato di saper usare con efficacia, e adesso purtroppo stiamo vedendo attualmente i risultati di questo stato di cose.
Grazie. Tu vuoi aggiungere qualcosa, Francesca?
Sì, cercherò di essere velocissima. Rispetto alla Romania, qui l'aspetto al massimo, però in generale, cioè, mi sento di poter dire che rispetto alla questione Brexit siamo stati elementi interni alla scena politica britannica, quello che hanno agito, quindi non la reazione a qualcosa, ma un altro tipo di fattore. Rispetto alla Bosnia-Herzegovina, diciamo, in questo momento completamente bloccata dal suo sistema che è nato dai ricordi di Dayton del 1995, che hanno messo fine alla guerra, ma hanno creato una sorta di democrazia etnica dalla quale non si riesce a uscire. I partiti al governo sono gli stessi che sono stati coinvolti nella guerra degli anni 90. Anche perché si sono create delle linee di clientelismo, di corruzione che perpetuano la permanenza al potere di questi partiti al di là del loro programma. Chiaramente ci sono tre spinte contrastanti, la spinta serba rispetto all'entità serba della Bosnia, divisa in due entità, la spinta della Croazia rispetto alla comunità croata di Bosnia, che ora sempre più è giunta verso una terza entità, la spinta probabilmente si potrebbe dire della Turchia, anche se mi sembra che ha avuto un forte progetto di neo-ottomanesimo dal 2010 in poi, ora mi sembra molto più rivolta verso altre aree, però diciamo che è l'incrocio di queste tre spinte.
L'Europa delle Patrie, ricorda De Gaulle, quindi un po' di sciovinismo francese che si allarga.
Sì, questo è vero, ma anche dopo. Possiamo parlare di Schröder, possiamo parlare di quel cancelliere francese.
Mitterrand.
No, Mitterrand.
Giscard d'Estaing.
Non è vero, non è un'idea che nasce nell'est Europa. Già De Gaulle parlava di Europa delle Patrie e poi è stato addirittura ripreso da Schröder e da Giscard d'Estaing. Volevo però dire una cosa, se per rispondere al signore, non si può parlare di nazionalpopulismo postmoderno, non si può, se vogliamo, dal punto di vista temporale, perché è postmoderno nel senso che siamo oltre la modernità, ma dal punto di vista concettuale non si può definire nazionalpopulismo, almeno così come lo stiamo studiando postmoderno, anzi, il concetto è proprio un altro, quello di andare indietro. Cioè, l'idea che dicevo prima di Stato-Nazione, così, proprio nella sua essenza, è l'idea di Spagliana.
Posso presentare? Io avevo colto la cosa ironica, sicuramente. Poi moderni nel senso che dicono una cosa, che vogliono entrare nell'Unione Europea, e poi fanno il contrario, in questo senso, come dire, collego la partita di un po' moderno.
Magari se fa poco da pigliare i soldi, come coda.
Sì, sì, però su questa cosa sono furbi, perché per esempio i polacchi, una critica che fanno anche i polacchi, è proprio i soldi che ridiamo come l'Unione Europea, non... e loro dicono bene, ma lì negli anni 90, questo l'ha detto Kaczynski a Cracovia, l'11 novembre del 2017, lui non era a Varsavia, era da un'altra parte, su un'altra piazza della Covid. Innanzitutto ha tirato fuori la questione dei risarcimenti, ulteriori risarcimenti di guerra, eccetera, ma su questa cosa ha detto. Beh, innanzitutto tenete presente che nel periodo della preavvisione, quindi siamo nella fase dell'accordo di preavvisione, cosiddetto accordo di associazione, c'era stato imposto una cosa, un elemento importante per poter poi arrivare ad essere paese candidato, quindi avere lo status di paese candidato dell'Unione Europea, ed era quello di aprire i nostri mercati. Negli anni 90 noi abbiamo avuto l'invasione delle multinazionali, delle banche straniere che hanno letteralmente devastato, queste sono parole di Kaczynski, l'economia del nostro paese. Noi avevamo sui nostri mercati solo prodotti occidentali, non più prodotti autoctoni. E questa è una condizione sine qua non che l'Unione Europea ci aveva posto per entrare. Quindi oggi, se noi rivendichiamo alcune cose dell'Unione Europea, è anche per risarcirci di quella sorta di invasione di tipo economico che fu negli anni 90. Ora vi sto dicendo la posizione di Kaczynski, ecco. E l'altra questione sui migranti, anche su questo hanno sempre da dire qualcosa. Lo dicono bene, ma l'Unione Europea non si dimentichi che in Europa sono, che in Polonia sono entrati oltre 2 milioni di ucraini. Voi ci volete dare i migranti che arrivano dal Nord Africa e dal Medio Oriente? Ma ricordatevi e dite pure anche agli altri paesi membri che noi stiamo ospitando più di 1 milione di migranti economici dall'Ucraina. Probabilmente sono lì, non perché i polacchi sono più bravi e più generosi di qualsiasi altro paese, semplicemente perché, siccome, come diceva anche Francesca, oramai quasi tutti i polacchi, soprattutto specializzati in alcuni settori della ristorazione, dell'edilizia. Vi ricordate il famoso spauracchio dell'idraulico polacco? No? Siccome adesso hanno più di 2 milioni di idraulico specializzati in giro per l'Europa, quindi hanno alcuni settori scoperti, e adesso hanno gli ucraini che compensano questa carenza di manodopera. Quindi non è solo perché sono vari di numerosi.
Io dicendo che abbiamo studiato una cosa importante, perché questa linea di divisione tendenziale dell'Europa è una cosa molto grossa da discutere. E anche questi due concetti, il nazionale populismo e nessuno l'ha accolto, democratura, che hai accennato tu, sono due cose molto serie politicamente su cui dovremmo tornarci. Grazie a tutti per aver parlato.
Sì, c'era lì, ma non c'è.